βολιάμα μπαίνε.
Vi vogliamo bene e lode a Dio, ti amiamo Gesù.
Amen.
Dio vi benedica, vi amiamo fratelli, siete preziosi e siamo contenti di essere di nuovo con voi. Gloria a Dio per ognuno di voi che oggi siete qui in questo incontro per stare insieme nella presenza di Gesù e amarlo tutti insieme.
Gloria Signore. Alleluia, alleluia.
Amen.
Ti amo Gesù.
Allora, amen. Avete esercitato i polmoni lodando il Signore.
Non amen. Abbastanza. Dobbiamo farlo ancora.
Amen. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Grazie. Ti amo sempre.
Grazie, Signore.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Perché non cominciamo la giornata facendo una cosa buona? Sai, perché non prendiamo qualche secondo per adorare il Signore?
Sì, amen.
Cosa pensate?
Amen.
In un mondo di corri, corri, corri. Siamo quasi arrivati al cimitero. Corri! Non importa se non capisci, non importa se non pensi. Ci pensano, internet che pensa adesso, vuole pensare per noi. Corri! Dove? Non si sa, però corri. Non si sa dove. Andiamo, una guerra. Andiamo avanti con le banche. Le tasse. I popoli sono solamente sovrattassati. Andiamo avanti. Da qualche parte sbatteremo la cocuzza. Forse all'inferno? Allora fermiamoci un attimo e adoriamo il Signore. Tutto il cielo si fermi. Vogliamo adorare il Signore. Beh, non
Amen.
Il cielo, diciamo la terra.
Amen.
Che in cielo credo che sanno cosa fanno meglio di me e te messi insieme. Ci siamo? Il più piccolo nel regno di Dio è più grande di tutti noi messi insieme, sai? Lo ha detto Gesù. E lui è uno che se ne intende. Pronti?
Pronti.
Amen. Allora adesso staremo tutti in silenzio, dedicheremo un po' di silenzio a Gesù. Va bene, dice in Apocalisse 8, leggi Apocalisse 8, Angelina, già che ti stai annoiando lì.
Sì.
Verso 1.
Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora.
Ecco, allora almeno pochi secondi vogliamo starcene zitti, per cortesia.
Sì.
Che la nostra mente non sia sempre una stazione ferroviaria. Sei mai stata una stazione ferroviaria
yes.
grande come a Milano,
sì.
a Roma? C'è di tutto.
Sì.
E adesso allora fermiamoci e vogliamo bene Gesù. Amiamo Dio che ha mandato Gesù. Alleluia. Siete pronti?
Pronti.
Andiamo. Andiamo al momento di silenzio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Ti diamo lode, Padre, che ha nascosto queste cose ai potenti, agli intellettuali, ai grandi cervelli politici, e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Tu non sei il Dio solamente dell'intellettualismo, l'intelligentismo e le cose eccelse, ma anche tu sei il Dio dei piccoli fanciulli, sì Padre, perché così ti è piaciuto. E io e noi tutti qui, buoni a nulla, ti diamo lode. Tu hai creato i cieli e la terra, le stelle, i pianeti, le galassie e tante altre cose che noi neanche lo sappiamo. Ma sappiamo che tutto ciò che è creato è meraviglioso. E Dio creò i cieli e la terra e vide che era bello e buono. Sappiamo di Giacobbe. Giacobbe, prima di morire, benedissi, benedisse i suoi figli e adorò appoggiato al suo bastone. Ebrei 11. Prima di morire adorò Dio. Anche noi, Padre, vogliamo adorarti non solo quando stiamo morendo, ma quando stiamo vivendo. Aiutaci a non adorarti, cercarti, benedirti, amarti, ubbidirti, solo quando stiamo scivolando nella fossa. Meglio di niente, ma tuo Padre ti aspetti di più. Ti aspetti che ti serviamo quando siamo giovani, belli, forti, non solo quando siamo vecchi, decrepiti. Ti do lode, Padre. Ti do lode per tutti questi fratelli sparsi. Siamo 127 nazioni nel mondo. Un dono di Dio certamente non è opera mia, opera tua. E tutti in questo momento, tutte queste nazioni, non sappiamo in quante nazioni siamo, non lo sapremo mai. Nella Bibbia era proibito contare i figli di Israele, era proibito fare il censimento. Tutti questi fratelli, Signore, col cuore aperto, con l'amore verso di te, in questo momento ti stiamo adorando, Signore. Stiamo respirando il timore dell'Eterno come profumo. Noi ti diamo lode, Padre, perché il tuo Spirito Santo ci ha guidati al pentimento, al tuo perdono, alle tue acque di vita eterna. Venite alle acque, voi che siete stanchi e affamati, e io vi darò cibo, io vi darò riposo, io vi darò salvezza. Venite alle acque, venite, venite alle acque. Perché spendere euro, dollari, soldi per ciò che non è pane? Venite, mangiate pane, bevete vino gratis, senza pagare, perché il mondo del diavolo ti fa pagare anche l'aria che respiri. Ti farebbe, metterebbe una tassa sul sangue che circola nel nostro corpo se potessero. Ma tu, Signore, tu non vieni qua come quelli del mondo, i succhiatori di sangue, i parassiti, tu vieni a dare il tuo sangue sul Calvario, Signore. Ancora il tuo sangue scorre, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani, e il tuo sangue che è scorso sulla croce sta ancora scorrendo, un sangue eterno per una generazione, per una discendenza spirituale che vive col sangue spirituale di Cristo. Grazie, grazie, grazie Signore Gesù che ci hai riscattati. Hai dato il tuo per prendere il nostro, il tuo paradiso per prendere il nostro inferno, tramutarlo in paradiso. Grazie, grazie. Padre, il mondo non ti conosce, il mondo non ti ha capito. E tanto del mondo non ti capirà mai. Neanche quando saranno cacciati all'inferno capiranno che quello che conta è l'amore, la verità, la parola, il Creatore, suo Figlio Salvatore. Ti diamo lode, Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo. Alleluia, Angela, Salmo 103. Ti prego, dall'inizio.
Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me, benedica il
Benedici
suo
il
santo
tuo
nome.
santo nome.
Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici.
Tanti benefici, tanti. Quanti peccati che tu, Gesù, tu, Padre, ci perdoni. E noi neanche lo sappiamo. Quante malattie, quante maledizioni, quante diavolerie, quante sofferenze, quante torture insopportabili. Il Signore ci scherma, ci fa scudo, ci protegge da Satana e noi neanche lo sappiamo, neanche ringraziamo. Siamo come i 9 lebbrosi che neanche tornarono a ringraziare. Signore, in ginocchio ti chiediamo di perdonarci, se aiutarci a essere, camminare sul sentiero della tua sposa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen, amen.
Amen.
Grazie, Angela.
Grazie, Gesù. Ti amo, Gesù. Ti leggo una bella testimonianza per iniziare la diretta con qualcosa di ispirante. È la testimonianza di Gino, un prezioso fratello, è sempre entusiasta, lui è sempre pieno di gioia nel cuore, si vede che ha Gesù. E dice: pace del Signore Gesù, Angela, Dora, fratello Giuseppe. Era l'aprile del 2020. Mio figlio Davide, che è un fratello in Cristo, mi disse: papà, cosa hai? Che c'è che non va? E gli dissi: sai Davide, il lavoro che manca, la famiglia, i problemi, le bollette da pagare. E mi rispose mio figlio dicendomi: papà, trova rifugio nel Vangelo, in Gesù, e ogni cosa si appianerà, si aggiusterà, Gesù provvederà. Ascolta Radio Blast, è una radio cristiana che trasmette dal Sud America, e c'è fratello Giuseppe che è pastore, predicatore del Vangelo, vedrai, ti piacerà, mi disse. Ed ecco il primo grande miracolo. Dopo essermi sintonizzato e ho ascoltato la voce tua, fratello Giuseppe, e quella degli altri, ma soprattutto il Vangelo e la parola, il mio cuore, la mia mente, la mia anima hanno subito cambiato rotta, via, strada. Gesù era lì dietro, alla porta, che bussava, e io gli ho aperto. Magnificenza, grandezza, onniscienza, forza e potenza in Gesù. La sera mi addormento con i vostri audio e non smetto mai di ascoltarli. Subito dopo un po' di mesi trovai lavoro in un ristorante come lavapiatti. Che fatica, che umiliazioni, sudore e stress. Ma Gesù era con me e la stanchezza non la sentivo come prima. Dentro di me sentivo pace, serenità, fede e speranza. Alla sera, quando finivo di lavorare, alle 2 di notte, uscendo dal ristorante, dicevo alzando la testa al cielo: grazie Gesù, grazie Gesù. Ed ecco, dopo circa 2 anni, un altro miracolo. Gesù mi dà la grazia di diventare nonno. Che emozione indescrivibile! Un'altra gioia, una felicità che Gesù mi dà. Essere nonno è davvero bello, grandioso, stupendo. 10 giorni prima che nascesse il bambino, prendo la chitarra e in pochissimo tempo metto su questa canzone piena d'amore. Gesù opera in noi che crediamo, che abbiamo fede, non ci abbandona. Ebrei 1,14, Salmo 91. Fratelli, non so se è possibile, ma sarebbe stupendo se metteste e fareste ascoltare questo brano alla radio. Condividere questa mia gioia e felicità con tutti i fratelli e con voi della Chiesa dello Spirito sarebbe per me un altro piccolo miracolo di amore in Gesù. Gino.
Allora, questa è dedicata a suo nipotino Tommasino?
Sì, e l'ha scritta Gino, il nonno innamorato del nipotino. Musica e testi da Gino.
Bene, ringraziate il Signore insieme a noi mentre l'ascoltiamo.
Piano piano se ne va, e domani che sarà? Io che ho dato sempre tanto, conoscendo il sentimento, sotto questo cielo immenso, io non dico, io non penso. Ho perso chi mi è caro, non c'è oro né denaro per il bene e per l'affetto che io porto qui nel petto. Poi d'improvviso un giorno, miracolo d'amore, diventa un altro e il mio corpo non ha età. La mia mente vola in alto, questa è pura verità.
Grazie Gino, meraviglioso, si sente il tuo cuore pieno di amore per la tua famiglia, per il piccolo Tomasino che è così benedetto ad avere un papà cristiano, un nonno cristiano, e preghiamo che anche lui sarà un soldato di Gesù.
Tutta la nostra chiesa lo benedice.
Amen.
Sì, benedetto Tomasino, che bello vedere l'amore di tuo nonno che passa attraverso tuo padre e tua madre. Signore, aiutaci a fare fluire il tuo amore, Signore Gesù. Viviamo in un mondo che sta affondando, Signore. Tu sei la nostra zattera, la nostra arca. Grazie, grazie, Signore. Angela.
Che bel contrasto questo gesto di amore in un mondo dove vediamo armi, guerre, egoismo, soldi. È così un bel contrasto vedere questa goccia di amore. Fratelli, dobbiamo far brillare l'amore di Gesù perché ce n'è tanto bisogno.
Sì, è la nostra chance, perché in cielo non lo potremo fare, non ci sarà diavolo, non ci saranno capre, non ci sarà zizzania. Adesso che c'è la tenebra, adesso che anche la più piccola, piccola luce del più piccolo fratello brilla tanto perché le tenebre sono fitte.
Sì.
Vai Angela.
Sì, andiamo ad alcune notizie che vogliamo studiare, però se sentirete voci nel sottofondo è perché Dora sta traducendo in inglese. Alla richiesta di alcuni di voi fratelli che ci scrivete, avete richiesto i messaggi che abbiamo in radio anche in lingua inglese, quindi Dora sta traducendo.
Allora, vogliamo parlare che attualmente non c'è niente di più logico nel mondo che la Russia risponda alla nuova ritrovato bellicismo dell'Occidente e ora anche da parte di Trump. È successo che l'America di Trump ha deciso di riprendere ad armare l'Ucraina. C'è dei giornali lì su questo, Angelina?
Sì.
Veloce.
Military TV pubblica il video Breaking: Russia just moved nuclear weapons to Venezuela.
Allora, canale televisivo che si chiama Military TV, è televisione militare, ha pubblicato un video, ma non è la sola, ci sono anche altre notizie, e dice, cosa dice Russia?
Russia just moved nuclear weapons to Venezuela.
Russia to send?
That's Crooks says Russia to send Tu-160 nuclear bombers to Venezuela.
Ok, Reuters, Russian.
Russian nuclear capable bomber aircraft fly to Venezuela.
YouTube, Hindustan, canale indiano, Hindustan Times.
Putin to place Oreshnik hypersonic missile in US backyard.
Allora, praticamente tutte queste notizie, e ci sono altre, parlano che sembra da osservazioni satellitari che la Russia sta traslocando armi atomiche in Venezuela. E la cosa, e poi anche altri giornali, dice la Russia sta inviando Tu-160 nuclear bombers. È un aereo supersonico, atomico, con armi atomiche, che la Russia sta mettendo in Venezuela. E poi anche Reuters dice dei bombardieri atomici volano in Venezuela. Questo però è un po' vecchio, questa notizia. E poi ce n'è una che dice sta piazzando Oreshnik, hypersonic missile in Venezuela. Cioè Oreshnik sono modernissimi missili russi e li stanno piazzando in Venezuela. Questi possono essere armati anche con atomiche. Dimmi.
Dicevi che questa è la risposta di Putin al fatto che Trump sta riarmando l'Ucraina. Perché Trump sta facendo questo quando lui ha promesso di fermare la guerra?
Sì, ha promesso di fermare la guerra e lui voleva che a bacchetta tutti dicessero di sì, ma purtroppo le guerre non si fermano così. Sarebbe bello avere una bacchetta magica come Trump prometteva durante la campagna elettorale, però non ha funzionato, non è andata a finire così. E adesso la Russia potrebbe rendere pan per focaccia e armare, e possibilmente anche con armi nucleari, il Venezuela, perché l'America ha deciso di incrementare gli armamenti di Zelensky e dell'Ucraina.
E dove ci porta questo dal punto di vista delle profezie?
Ma in base alle profezie comunque sappiamo che la Russia non può perdere. Cioè qui come si fa a districare la matassa ingarbugliata della politica attuale? Non è possibile. Però se conosciamo il futuro, se invece di leggere il Corriere della Sera, la stampa di quello che è successo ieri, se leggiamo invece il giornale del futuro, la Bibbia, le profezie della Bibbia, allora noi diciamo sappiamo quello che viene dopo. E questo è il vantaggio di chi capisce le profezie. Va bene? E allora sappiamo che la Russia non perderà, non può perdere. Potrà perdere una battaglia, potrà perdere, che so, le cose in Ucraina potrebbero non andare esattamente come vorrebbe Putin. Questo è nel preventivo, però, come che sai, una volta perdi, una volta vinci, eccetera, ma nel lungo lasso, a lungo andare, la Russia vince. Questo lo sappiamo dalle profezie. E allora, in un modo o nell'altro, la Russia ne verrà a capo e sorgerà vincitore. E potrà perdere una piccola guerra, ma poi vincerne una più grande e più importante. E sarebbe una grande scocciatura se la Russia si mettesse adesso ad armare il continente sudamericano con armi atomiche. Sarebbe una grande scocciatura dopo che noi abbiamo detto ai fratelli Sud America non ci sono armi atomiche. Va bene, beh, non c'erano, adesso forse ci saranno. E questo dobbiamo sgridare il diavolo, perché secondo me Sud America è il luogo di rifugio. Noi siamo nell'emisfero sud del Sud America, siamo nella zona Paraguay, Uruguay, Cile, Argentina, quella zona lì siamo, perché qui la gente è più bianca e noi ci mischiamo. Prima eravamo in Perù e siamo scappati perché lì sono quasi tutti scuri, scurissimi, abbastanza insomma, e noi spiccavamo come delle mosche bianche. Per questo ho detto ai fratelli che vogliono andare in Perù, quei posti lì, Bolivia, Ecuador, di riflettere bene, perché lì spiccate. E vi avverto, il problema in Sud America non sono gli islamici, ma è il crimine. Però fino adesso, e siamo qui da 12 anni, quant'è che
sia? Sì.
Circa almeno 12 anni, non siamo mai stati assaltati. E la gente si meraviglia anche, che noi sembriamo dei bersagli, però abbiamo delle regole. In Perù, per esempio, c'è il problema che i tassisti ti assaltano. I tassisti. E hanno lo stile criminale in Perù, è che ti tolgono tutti i vestiti, ti lasciano in mutande o in bikini, come preferisci, e ti si portano i vestiti. Perché? Perché la gente nasconde i soldi nei vestiti. E allora noi quando prendevamo un taxi in Perù, entravamo nel taxi con la targa della macchina, telefonavamo subito, telefonavamo a casa e assicurandoci che l'autista sentiva: ciao, abbiamo preso un taxi e la targa del taxi è XXX. Uh-huh. E il tassista gli prendeva un colpo. Infatti ci guardava e molti annuivano: bravi, bravi, così si fa, bravissimi. Cioè praticamente un tassista criminale non può assaltarti, perché c'è qualcuno chissà dove, va bene? E dicevamo anche questa è la targa dell'auto, del taxi, e dovremmo essere a casa in 15 minuti. in 10 minuti, in 20 minuti. Quindi è come dire, se tu non mi vedi in 15 minuti, chiamo la polizia. Mm-hmm. Insomma, non c'è mai successo niente. La gente si chiedeva, ah, voi siete europei, vi hanno, senz'altro vi hanno rubato. No, mai. Come? Com'è possibile? Erano sorpresi. Beh, se tu sei in contatto con lo Spirito Santo, e noi speriamo di esserlo, e segui le direttive dello Spirito Santo, il diavolo non può fare niente. Amen?
Amen.
Angela.
Quindi la Russia sta spostando armi atomiche in Venezuela e sta crescendo la tensione tra America e la Russia.
Sì.
E allora come finirà?
E finirà, tu dici, a brevi giorni o a lungo
no,
raggio?
Secondo le profezie.
A brevi giorni non lo so, perché non è che sono quel gran profeta io, sono piccolino. Secondo la profezia, ripeto, la Russia vincerà, perché sarà in Ezechiele 38, dall'1 all'8, dice che Magog invaderà Israele. Magog, sappiamo dalle enciclopedie storiche, come diceva Giuseppe Flavio e altri storici, Magog è la Russia, gli storici dicevano, cioè sarebbe, a quei tempi era la parte sud della Russia, che oggi si chiama nord di Mar Caspio, nord di Mar Nero, cioè la parte calda, insomma, calda relativamente, ma non, diciamo, Siberia, che ai tempi della Bibbia nessuno era così fesso ad andare a vivere in Siberia. Va bene? E allora quello era Magog, quello che oggi sarebbe il sud della Russia. E lì c'erano gli sciiti. Va bene? E quello era Magog. Quindi Magog è Russia. Come andrà a finire? Andrà a finire che Magog, Russia, conquisterà il mondo, come dice Ezechiele 38, invaderà Israele, distruggerà l'America, che è chiamata nella Bibbia Babilonia, Apocalisse 17 e 18, e distruggendo l'America prenderà il mondo, non ci sarà più, come dice Apocalisse 13, non ci sarà più nessuno che può combattere contro di lui, la bestia, l'anticristo, questo politico che dovrà sorgere, specialmente adesso che sembra stanno facendo la pace in Medio Oriente. E parleremo anche di quello più avanti, no?
Sì, sì,
ecco,
sì.
Mi aspetto che la pace in Medio Oriente non funzioni, che succedano ancora baraonde, al punto che vorranno una pace più grande. Comunque parliamo dopo di questo. E quello sarà i 7 anni dell'Anticristo. Mm-hmm. Angelo.
Vediamo cosa succede in Europa, visto che tra la Russia e l'America c'è proprio a mezzo, c'è l'Europa, e la situazione in Europa è la seguente. Il giornale Agi dice...
L'Europa è un po' come il premio, un po' come la ciliegia sulla torta, che sia l'America che la Russia stanno lottando per prendersela, per papparsela.
Sì. Sì.
Fino adesso è stata l'America a papparsela, l'Europa, soggiogarla, colonizzarla, guidare la politica in Europa, l'America, Europa occidentale. Europa orientale è stata l'Unione Sovietica, ora tramontata, però sta rispuntando attraverso Putin. E Putin in inglese significa mettere sul posto. Vuol dire introdurre, put in. Quindi io ho sempre interpretato, lui è quello che metterà l'anticristo al suo posto, diciamo, mm-hmm. che si chiamerà Gog. Ezechiele 38 dice Gog, che proviene da Magog, Meshech e Tubal. Abbiamo già parlato di Meshech e Tubal, no?
Sì.
Ecco.
Sì, abbiamo fatto un messaggio la settimana scorsa. Quindi in Europa vediamo Orban, che sta chiudendo la porta all'euro. Dice: l'Europa è attualmente in uno stato di disintegrazione, sta cadendo a pezzi.
Ma chi dice questo?
Orban,
il presidente ungherese.
E dice: dunque l'Ungheria non dovrebbe legare ancora di più il suo destino all'Europa. L'introduzione dell'euro sarebbe il collegamento più stretto possibile. Quindi ha assicurato che l'adesione all'area dell'euro non sarà mai nel suo menu.
Nei suoi
propositi.
Nei suoi programmi. Infatti dice Orban, non vogliamo unirci all'euro perché l'Unione Europea si sta disintegrando. Immagina che bella musica per van der Leyen.
In che senso si sta disintegrando?
Perché la Francia sta crollando, l'Inghilterra sta crollando, la Germania sta crollando, l'Italia di Meloni è crollata, perché hanno fatto entrare gli immigrati e adesso comandano loro, ma mi sembra anche giusto. È giusto che comandino gli immigrati, l'hanno fatto entrare e adesso comandano loro. Cioè se tu c'hai una bella casetta, una bella tenda, che bello, fai entrare un elefante e poi non ti lamentare se l'elefante si comporta come nella foresta. È giusto che gli immigrati prendano controllo dell'Europa. Infatti, cose che le notizie ufficiali non danno, ma in Italia sono manifestazioni, ci sono state tafferugli violenti di immigrati pro-Palestina, contro il governo italiano, che hanno portato disordine in tante città, però i media, silenzio, perché silenzio? Perché dovrebbero, cioè sono loro che hanno incoraggiato l'immigrazione, cioè per esempio c'è la Meloni che dice fermiamo gli immigrati, eccetera, ha spunto un giudice mai eletto che nessuno lo vuole, eccetera, una persona ha nominato d'ufficio e blocca il governo. Questa è una decisione politica. Cioè, questo governo è stato eletto con la promessa che risolveva il problema dei migrati. Allora, cosa hanno fatto? Li volevano mettere in Albania e gli albanesi hanno detto, ok, vi aiutiamo. Soldi e noi vi aiutiamo. Arriva un giudice sconosciuto e dice, no, perché i migrati hanno diritti. Ok, regalagli l'Italia. Quindi l'Occidente è basato sulla divisione. L'Occidente, una casa divisa contro se stessa, non può reggere, dice Gesù, Matteo capitolo 12. Matteo 7 dice, se costruisci una casa sulla sabbia, crolla. Allora, hanno fatto entrare gli immigrati a milioni in Europa. Orban, il più intelligente di tutti, dice no, qui no. In Slovacchia il presidente, come si chiama, Fico, ha detto no, noi non abbiamo moschee e voi non siete felici qua, gli ha detto. E così via. Però le nazioni che hanno spalancato la bocca e la porta e la nazione, buttando via la saggezza, fatto entrare tutti di tutto, adesso sono tutti in bancarotta spirituale, morale, culturale, finanziaria. E dulcis in fondo, una piccola guerra in Ucraina che nessuno la vuole fermare. Perché se no Putin va a invadere Lisbona, il Portogallo, la Grecia, e perché no, il Nord Africa. E allora bisogna armarsi, dice il cancelliere Merz di Germania, dice armiamoci e voi partite. Va bene, voi andate in trincea insieme a Zelensky, vi diamo gli elmetti e sparate i russi. E sì, se morite nessun problema, vi faremo una bella lapide di marmo, metteremo, ogni anno andiamo lì a mettere una medaglia al milite ignoto, quindi sì, voi siete morti, però la gloria dell'Europa. E poi le banche vi diranno grazie, anzi non dicono neanche più grazie perché è sottinteso. Arriverà Draghi e dice ok, più armi, avanti, comprate le azioni delle fabbriche di armi, è una buona idea, dice Draghi. E quella è una cosa che, come dite, il cibo per i poveri, no, quello lì, no, quello, nel nome della democrazia, i poveri che crepino e si arrangiano, come i medicinali, no, i soldi per i medicinali, assistenza medica, li prendiamo per le armi. E alla fine le guerre chi favoriscono? Solamente le multinazionali, solamente i parassiti bancari. Va bene. E allora, Angela, dove eravamo qua?
Sì, a Orban, che gli immigrati non li ha fatto entrare, vuole tenersi i forint, non vuole cambiare a euro.
Forint sono i soldi ungheresi.
E dice che l'Europa è comunque divisa, quindi non vale la pena aderire.
Ecco, cioè il motto dell'Unione Europea era uniti nella diversità.
Oh. Ce l'hanno fatta!
Ho scoperto la quadratura del cerchio, corredato, dico io, di capriole triple. Capito? Stanno ancora facendo capriole. Sono uniti nella diversità. Guarda come si amano!
Sì.
Macron e Meloni non vedono l'ora di amarsi, politicamente parlando. Guarda come si vogliono bene in Europa, la Francia e l'Inghilterra. Cioè, come volevasi dimostrare, sono caduti a faccia in giù come un baccalà. Guarda, una delle leggi della gravità è ciò che sale deve scendere. Andiamo a 1 Corinzi 10, 12 per metterla, come dice la Bibbia, Angelina? Ce l'hai? Lì ce l'hai?
Sì, ce l'ho, ce l'ho.
C'hai le tue quattro scritture che ti ho dato.
Perciò chi pensa di stare in piedi,
guardi di non cadere.
1 Corinzi 10, 12.
Proverbi 16, 18, 19.
La superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. È meglio essere umili con i poveri che spartire la preda con i superbi. Proverbi 16, 18 e 19.
Insomma, a me la politica è un po' come fumo negli occhi, non mi piace nessuna. Però credo che questo politico Orban, stavolta c'ha ragione. L'Unione Europea assomiglia sempre più a un ferro vecchio, ma oltre la rottamazione, oltre. Solo che prima di essere buttato via, questo brandello che è rimasto di unione nella diversità sta cercando di fare il più possibile di danni con guerra, armamenti, tasse, supertasse, sovrattasse. Cioè, con la passata pandemia si sono farciti di miliardi per garantirsi una pensione da faraoni. Van der Leyen insegna. Una piramide dorata almeno vogliono. Cioè, gli ultimi anni vogliono ubriacarsi di... hanno speso miliardi in medicine. La sola scusa che hanno di esistere è la guerra in corso. La sola scusa per questi politici. Perché se questa guerra in corso in Ucraina si fermasse, dopo tutte le, chiamiamole, balle di fieno che hanno detto, sanno che verrebbero rottamati per direttissima in un flash. E loro, i cadreghini di Bruxelles, non li vogliono mollare. Potere, il potere è la droga più potente. Per cui, avanti, dagli alla Russia, guerra alla Russia, avanti con il loro eroe Superman, come si chiama? Zelensky. E i suoi eroici nazisti che stanno combattendo. Questi non hanno ancora capito che Hitler ha perso la guerra e che la seconda guerra mondiale è finita. Non mica l'hanno capito questo. Questi stanno ancora cercando di vincere la Russia. Ancora si Zelensky si mangia le mani che il suo maestro, come si chiama il suo maestro? Adolfo Hitler, ha perso a Stalingrado. E lui farà la stessa fine. Potete scriverlo per inciso. Angela.
Domanda. Perché abbiamo detto nel passato che l'Ungheria potrebbe essere un buon posto di rifugio perché è molto contro l'Unione Europea, Bruxelles. Orban non segue la politica europea. Infatti Orban è un simpatizzante di Trump, ma anche di Putin. Allora, durante i 7 anni dell'Anticristo, l'Ungheria da quale parte sarà? Dell'America o della Russia?
Non farà parte delle 10 nazioni.
No.
Perché 10 nazioni sono l'ex impero romano, che sarebbe Sud Europa, dalla Germania, il Portogallo, l'Italia, quel circolo lì, Inghilterra esclusa, perché verrà distrutta insieme a Babilonia l'America, probabilmente, e l'Inghilterra è uscita con Brexit, è entrata al suo posto, subentrato l'Austria, sono le 10 corna, 10 nazioni, che Apocalisse 17, 12 a 14 dice... 10 corna nazioni che daranno potere alla bestia, all'anticristo. L'Ungheria non c'è in queste 10 nazioni. E allora secondo me l'Ungheria giocherà un po' da una parte o dall'altra. Va bene, comunque gli ungheresi, i tuoi compaesani, sono molto ribelli, molto è impossibile sottometterli. L'Austria non ci è riuscita, ha dovuto da impero austriaco ha dovuto diventare impero austro-ungarico, perché gli ungheresi loro discendono dai da Genghis Khan.
Questo me lo dice sempre, che io vengo da Genghis Khan.
Sì, no, ungheresi. Ungheresi, la lingua ungherese è una lingua mongola. Anche la Finlandia, vero? Se non mi sbaglio, mi pare anche la Finlandia, sì.
They came from the Ural Mountains, so more or less Russians over there.
Io mi ricordo che ero in Polonia e parlavo con un insegnante di storia, una signorina polacca. Dicevamo, tutte le tribù, tutta la civilizzazione, le tribù europee sono cominciate dalla Germania, vero? Dice, sì, è così. E poi questa lingua ungherese, dicevo io, mi sembra una lingua mongola, una lingua così diversa, non europea. E mi fa, guarda che gli ungheresi discendono dai mongoli. E ho detto, ah sì! Gloria a Dio, ho indovinato su serio. Va bene, allora Orbán, cioè o meglio l'Ungheria, non si sottometterà a nessuno. Non si è sottomesso all'Austria, non si è sottomesso all'Unione Sovietica, ha dovuto mandare i carri armati in Ungheria per calmarli un pochino, oltre alla Cecoslovacchia. Invece i romeni, per esempio, che sono latini, quindi diciamo un po' all'italiana, si sono sottomessi tranquilli a tutti, prima al nazismo, poi al comunismo, adesso al bruxellismo. Ci siamo?
Il fatto è che non sappiamo quanto tempo Orban durerà al governo, perché i governi cambiano, quindi non possiamo sapere.
È vero, è vero. Dove ci porti adesso, Angela? Qualche altro
Andiamo
notizia?
A un video interessante che abbiamo sulla pagina radio.
Sì, è l'avvocato Angelo Greco.
Avvocato Angelo Greco, che fa una interessante analisi della situazione in Europa oggi con la caduta dell'Impero Romano. Non so se l'avete visionato questo video di 2-3 minuti, altrimenti possiamo ascoltare l'audio adesso.
Ecco, metti l'audio, che questo avvocato greco qua, io credo che sia una persona molto molto intelligente e dà un messaggio, direi, buonissimo sull'Europa. Lo ascoltiamo?
Sì.
Clicca.
Ieri sono rimasto letteralmente scioccato e ho pensato che doveste sapere la fine che stiamo per fare tutti quanti noi. Leggevo con mio figlio il suo libro di storia sulle cause del declino dell'Impero Romano e mi è sembrata la profezia di Nostradamus. Sentite le sei cause che fecero decadere in pochi anni il più grande e potente florido impero del mondo. Qui la fotocopia della sua pagina, vedete? Eccola, ve la faccio vedere anche in sovrimpressione, così la potete leggere. Allora, causa numero uno. Per difendere le frontiere dell'impero romano fu necessario impiegare sempre più denaro per gli eserciti e per costruire mura. Oggi l'Italia e l'Europa spendono miliardi come membri della NATO per armamenti che forse mai useremo, almeno si spera, e per il controllo dei confini, risorse sottratte a sanità e istruzione. Stiamo difendendo il guscio dimenticandoci del contenuto. Proprio oggi leggevo sul Sole 24 Ore che il nostro governo per la prossima legge di bilancio ha deciso di stanziare il 25% delle risorse, cioè un quarto dei soldi che quest'anno lo Stato recupererà di imposte le spenderà in armi ed esercito. Causa numero due. Per sostenere queste spese gli imperatori aumentarono le tasse e la popolazione si impoverì. Vi suona familiare? L'Italia ha una delle pressioni fiscali più alte d'Europa. Famiglie e piccole imprese sono schiacciate dalle tasse esattamente come allora. Causa numero tre. L'enorme quantità di moneta prodotta causò inflazione, un aumento del prezzo dei beni che portò alla rovina molti piccoli commercianti, artigiani e agricoltori. Oggi l'inflazione sta tornando a crescere, non proprio come negli anni Ottanta, ma di certo molto più degli ultimi 10 anni, divorando i nostri risparmi e i nostri stipendi. Chi lascia i soldi sul conto corrente senza investirli se ne trova circa il 5% in meno ogni anno. Fare la spesa è un lusso e le piccole attività chiudono incapaci di sostenere i costi. Stessa identica storia. Causa numero 4. Vaste terre furono abbandonate, il possesso si concentrò nelle mani di poche persone. Pensate ai nostri borghi che si spopolano, ai terreni incolti, mentre la ricchezza si sta concentrando sempre più nelle mani di pochi grandi gruppi economici. Arrivano i cinesi e comprano tutto. Più della metà della ricchezza del mondo è concentrata nelle mani di solo 10 uomini. Causa numero 5. Aumentò il numero di disoccupati a causa della diminuzione dei salari. Anche chi aveva un lavoro non riusciva a mantenere la famiglia. La storia si ripete: precariato, lavoro povero, stipendi fermi da anni a fronte di un costo della vita che esplode. Non è la descrizione perfetta dell'Italia di oggi? E causa numero 6, si diffusero gravi epidemie che provocarono milioni di morti. Abbiamo appena vissuto una pandemia globale che ha messo in ginocchio il nostro sistema sanitario e la nostra economia, rivelandone tutte le fragilità. Non è incredibile, amici? Sembra che il libro di storia stia parlando di noi ora, dell'Italia e dell'Europa. La storia non si ripete, siamo noi che non impariamo mai dai nostri errori. Svegliamoci prima che sia troppo tardi. Questa è la legge.
Grazie, interessante questa analisi. Infatti si applica perfettamente. Vediamo quello che succede oggi, è già successo anni fa, 2000 anni fa.
Intelligente, un'analisi, guarda che... non so, 10.000 politici messi insieme non ci arrivano. Bravo, bravo, gloria a Dio.
Purtroppo, come lui ha detto, non vogliamo imparare dalla storia.
Allora, guarda, lui dice dai tempi dell'impero romano, guarda, che le cose vanno così, per questo è che è crollato l'impero romano. E io dico da allora, dico dall'impero romano, che le tasse continuano a crescere e mai abbassarsi, cioè continuano ad aumentare, e praticamente ci sono migliaia di imprese, forse di più di migliaia, che chiudono i battenti e non riescono a pagare le tasse. Perché? Perché le sanguisughe, i parassiti, le mignatte, come dice la Bibbia, la mignatta, il parassito non dice mai basta. Cioè tu attacchi una sanguisuga e quella succhia il sangue per sempre. E queste sono le sanguisughe delle banche. E quindi, poi un'altra cosa che ha detto, cos'è? La metà delle ricchezze mondiali sono nelle mani di 10 multinazionalisti. Ti rendi conto? 10 faraoni che hanno soldi, piramidi di denaro, ma guarda, il denaro, le ricchezze in questo mondo... è limitato, non è illimitato come Dio, è limitato. Quindi se tu multinazionalista, sanguisughista, tu, questa non è democrazia, libertà di arricchirsi, un milione di dollari, oh, vabbè, 2 milioni, sforziamoci, 3. Ma non Elon Musk è arrivato a 1 trilione di dollari. Adesso ce n'è uno che l'ha superato. Quindi i rattoni fanno a gara. Ovvio che Elon Musk predica anche bene, per l'amor di Dio, lui è uno di quelli che predica bene paragonato agli altri, ma niente a che fare col Vangelo. Che Giovanni Battista, Luca capitolo 3, diceva che c'ha due tuniche e le condivide, che c'ha due calzari e li condivide con uno che non ce l'ha. Questo è il Vangelo.
Quindi la storia si ripete, ma è molto peggio di quei tempi dell'impero romano, perché non c'erano a quel tempo le banche, le bombe atomiche, la tecnologia che abbiamo oggi. Quindi il mondo lo stanno distruggendo molto più velocemente e non c'è da meravigliarsi che ci vuole un politico intelligente che porta soluzioni, che porta un nuovo sistema finanziario, e che arriveremo a quel tempo.
Amen, amen, amen. Guarda, una cosa che volevo dire, la marcia del mondo ci porta al marchio della bestia. Se guardiamo ad un mappamondo vediamo che il fulcro della civilizzazione mondiale è stata l'Europa. E questo perché l'Europa è stato il centro del cristianesimo mondiale. Tante nazioni europee a turno hanno sparso per tutto il mondo sia il bene che il male. guerre, colonizzazione, sfruttamento, schiavismo, ma anche cose buone come cristianesimo, scienza, progresso. Progressi nel mondo vi sono sempre stati, da che mondo è mondo. Ma chiaramente è stato sul Rinascimento cristiano che si è appoggiato il Rinascimento politico e commerciale ateo. Attenzione a mettere i puntini sulle i. Praticamente tutti i progressi e la civilizzazione del mondo ateo sono derivati direttamente dal Rinascimento cristiano, in quanto quasi, ascoltate bene, tutti i padri della scienza, quasi tutti, erano cristiani. Galileo, Copernico, per citarne qualcuno, Newton, Bacon, Kepler, come anche i grandi navigatori, Colombo, Vespucci, che erano italiani, Francis Drake, James Cook, e questi erano inglesi, credo, erano tutti cristiani. I più grandi musicisti di sempre erano cristiani. Sul Rinascimento cristiano si è basato lo sviluppo commerciale, purtroppo egoista, e tutto grazie ai principi cristiani deviati all'incontrario. Deviati perché Dio dice, Filippesi 2:4, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri, Filippesi 2:4. E ora purtroppo anche certe chiese del falso Vangelo della prosperità vanno a rimorchio del mondo. Il contrario. Nessuna sorpresa che le profezie ci dicono come andrà a finire. Come andrà a finire, Angelina?
Che
leggi il primo Giovanni 2,18.
Primo Giovanni 2,18 è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire.
Questa situazione ci porterà a questo, Apocalisse 13,1.
Vidi salire dal mare una bestia.
Cioè l'anticristo.
E vidi tutta la terra meravigliata che andò dietro alla bestia.
Ok, verso 14.
E seduceva gli abitanti della terra. Le fu concesso di far uccidere tutti che non adorassero la bestia. E obbligò tutti a ricevere un marchio e il numero del marchio che è 666.
Cioè solo nel Signore c'è il vero rifugio. Solo nella sua salvezza saremo al sicuro per sempre.
Amen. Grazie Signore, aiutaci Gesù. Quindi quando verrà questo uomo soluzione, tra virgolette, che è l'anticristo, dobbiamo riconoscerlo e sapere che la vera soluzione è solo Gesù. Solo in Gesù c'è la salvezza.
Gloria a Dio. Andiamo a 2 Samuele 22, Angelina. 31. La via di Dio.
La via di Dio è perfetta. La parola del Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di quelli che si rifugiano in Lui. Secondo Samuele 22, 31.
Salmo 18, capito? Il mondo va all'inferno, ma attenzione! Quelli che seguono Gesù, c'è una speranza, c'è una salvezza, c'è una sicurezza. Salmo 18, 1 e 2.
In un Salmo di Davide, quando il Signore lo liberò dalla mano di Saul, egli disse, «Io ti amo, o Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio». La mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Salmi 18, versi 1 e 2.
Quindi mai scoraggiarsi, mai guardare al diavolo, le cose negative, le sue guerre, i suoi nazisti, i suoi multinazionalisti, multinazionali, multinazisti. Guardare a Gesù, c'è una speranza. Non stiamo attraversando, non attraverseremo delle cose tanto brutte che il popolo di Dio non ha attraversato nei secoli, nei millenni, ma il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Salmo 18, 2. Gloria, gloria.
Amen.
Alleluia.
Grazie,
Angela.
Signore. Ti faccio una domanda da parte di Alessandro. Una domanda sul marchio della bestia.
Alessandro?
Dice Alessandro, grazie fratelli, siete grandi in Gesù. Una domanda mi faccio spesso. Io credo che il marchio sia il chip. Ma perché proprio nella mano destra o sulla fronte? Perché non nella mano sinistra? E che utilità avrebbe messo sulla fronte? Questo non lo capisco.
Perché non su un piede, allora, scusa.
Se serve per pagare, il chip si potrà utilizzare la mano sinistra, meglio della fronte. Lo vedremo solo vivendo. Dio vi benedica. Amen.
C'è un posto migliore, Angela, che mano destra o sinistra? Qual è?
Non lo so.
nessun posto.
Ah, certo, non accettarlo affatto, sì. Ma d'accordo.
Io, allora, la sua domanda
perché sulla mano destra, perché non su quella sinistra? E sulla fronte che senso ha?
Ma io credo, carissimo Alessandro, che il motivo è lo stesso come le impronte digitali che si prendono dalle dita. Perché dalle dita, dalle mani, perché non dai piedi? Semplicemente è più pratico, capito? Semplicemente... Uno è alla cassa con i suoi prodotti, facilmente mica può mettere il piede là per nello scanner. Cioè, mette la mano, capito? E la mano c'è il microchip e mette sullo scanner. Perché la mano destra? Chiede Alessandro.
Sì.
Evidentemente gli anticristi dovranno prendere una decisione, di qua o di là. E una scelta dovranno fare. Dio ha anticipato, ha visto... 2000 anni fa la scelta che fra poco questi faranno e l'ha profetizzato, sarà sulla destra che così sceglieranno gli scellerati. La profezia ci dice che la scelta sarà la mano destra, perché è così.
Hanno dovuto scegliere
perché,
una,
perché
hanno
Hitler
scelto la destra.
Faceva il saluto romano, non poteva fare il saluto africano, americano, eccetera, no. Il saluto romano, perché? Perché così ha scelto Hitler.
Okay.
Mussolini, lo stesso. Allora, lui chiede che utilità, no?
Sulla fronte, che senso ha?
Sulla fronte, è la stessa storia. Per motivi di utilità. Motivi
e come?
Di praticità. Quale? Ci sono persone che la mano destra non ce l'hanno. Va bene?
Allora la mettono sulla sinistra.
E qua è venuto un elettricista, gli mancavano tre dita.
Sì.
Gli ha fatto un incidente al lavoro. Mm-hmm. Tre dita tagliate, cioè. Un altro c'ha la mano tagliata. Ha visto mai uno senza braccio?
Sì.
Ecco. E allora, se uno gli manca la mano destra, dov'è che mette il marchio? Sulla mano sinistra. E se gli manca la mano sinistra, allora lo mette sulla fronte.
Ah, ok.
Capito? Tu vai
Può
al
essere.
Supermercato, fa la spesa, metti la tua zucca sullo scanner. Capito? Metti il tuo zuccone se non c'hanno il coso lì, il telecomando lì. Insomma... Uno che è privo di due mani, è privo di una gamba, è privo di una spalla, però nessuno è mai privo di
una testa,
una zucca, no?
Giusto.
Cioè, si dice, quello è senza testa, però, però in realtà la zucca ce l'hanno tutti.
Giusto.
Sarà un pazzo al manicomio, ma la zucca ce l'ha.
Ok, ho capito, sì.
Cos'è che tu alzi le mani?
But you know, even during the pandemic, to take the temperature, it was either on the hand or the forehead.
Se avete notato anche durante l'ultima malattia che è passata, quella mondiale, per prendere la temperatura delle persone, la facevano sia...
On the hand or the forehead?
Sia per controllare la mano o la fronte.
Sì, la prendevano dalla fronte o dalla mano.
Usually it was the right hand.
E di solito la mano destra.
Io ho ascoltato delle istituzioni... statali, mediche, hanno fatto delle investigazioni dov'è il posto migliore di mettere il microchip e hanno detto il posto migliore è sulla mano o sulla fronte per motivi termici, per motivi di calore. Infatti tu quando hai caldo che ti sudano le mani e sai quando ti suda la fronte?
Mm-hmm.
Ecco, perché quelli sono i due posti più termici. E allora è una c'è anche una ragione scientifica che sceglieranno lì. E infatti questi qui che hanno fatto le indagini, io ho letto che hanno detto che i posti migliori di mettere il microchip è sulla fronte o sulla mano. Poi decide adesso a sinistra, hanno scelto la destra. E chi non c'ha la destra, perché è tagliata, allora la fronte. Capito? Ci siamo fino a qui?
Sì.
Guarda, sì. Andiamo a 1 Corinzi 2, 14 a 16, cioè perché la gente queste cose, tu gliele dici, ma no, loro non ti credono, va bene? Cerchiamo noi di crederle, perché cosa dice la parola?
Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
Cioè devi leggere la parola, la Bibbia... Deve ricevere per come dice la parola. Però l'uomo del mondo non ti crederà. Dico, ma questa non è la Bibbia, cosa me ne frega la Bibbia? No. Tu sei religioso, sciocco. Perché l'uomo, questo è l'uomo che muore, l'uomo senza la vita eterna, senza discernimento, senza Spirito Santo, senza amore per Dio, amore solo per le cose del mondo. 15.
L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. 1 Corinzi 2, versi 14 a 16.
Capite, fratelli, state lontani dal marchio 666.
Amen.
La Bibbia ci avverte, state lontano, perché Apocalisse 14, da 9 in su, dice, ricevi il marchio, c'è l'inferno. Che non è una punizione. Non è una punizione di Dio il lago di fuoco per chi c'ha il marchio. Capito? È semplicemente la destinazione naturale di quelli che non ricevono Cristo. Una funzione, la primaria funzione del marchio, del microchip, sarà di influenzare la zucca delle persone che non accettino Cristo. Va bene? Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Stiamo in guardia. Non fatevi influenzare dagli atei che non sono salvati e non possono capire. Va bene, e Matteo 13, 10 in avanti dice non capiscono, a voi è dato di capire, a loro non è dato di capire. Ci siamo?
Sì.
Perché? Continua a leggere. Matteo 13 dice perché hanno indurito il loro cuore. Quindi non è Dio che sceglie che te ti salvo e te no. Tu capisci, tu no. No, induriscono il cuore e non possono capire. Non si può. Angela, avanti tutta.
Grazie per la risposta. Un abbraccio, Alessandro.
Ciao Alessandrino.
Parliamo della situazione Israele-Gaza?
Veloce.
Belle notizie? No, questo non veloce, questo è bello. Qui parliamoci tranquilli. Finalmente una meravigliosa notizia. Hanno cessato il fuoco, hanno smesso di sparare. Almeno stanno cercando di fare qualche pace, trattato di pace, e vediamo che un po' di sforzi ce lo mettono, anche Hamas, anche Israele. E se ho capito bene, è grazie all'intervento di Trump che questo sta succedendo. Sì, ti leggo un paio di domande.
Il Nobel per la pace l'ha dato all'avversario politico di Maduro, che non ha combinato niente, non ha portato nessuna pace. Il Venezuela è più tribolato di prima, quindi ma siccome ce l'hanno a morte con Trump, e allora per motivi politici non gliel'hanno dato. Vabbè, a me non mi interessa chi lo danno, però è orribile come la politica si infiltra e fa finta che una donna è più bella del mondo, allora Miss Universo, Miss Italia, Miss America, perché magari aveva delle idee sul sesso particolari. Cosa c'entra se questo è un concorso di bellezza? Il mondo va così.
Ti leggo un paio di domande da parte dei fratelli. C'è Miki che chiede, salve, Gog farà il patto con chi? Con Israele? Per fare cosa? Grazie. Poi c'è Anna Rosa che chiede, buongiorno, vorrei sapere cosa ne pensate di questa tregua tra Palestina e Israele. Io sono un po' scettica, vi ringrazio. E Christian, buongiorno carissimi fratelli, che Dio vi benedica. Avrei una domanda per fratello Giuseppe. Crede che da questa tregua di questi giorni a Gaza possa scaturire il famoso patto dei 7 anni? Bella domanda. Ma vorrei, se possibile, iniziare con la domanda di Miki, che vuole sapere praticamente quel patto di 7 anni, con chi sarà fatto? Con Israele? Per quale proposito? Cioè per qualcuno che è completamente nuovo alle profezie della Bibbia? Quel patto delle profezie che farà Gog, con chi lo farà e per cosa?
Quindi cominciamo da 7 anni. Il patto sarà tra i palestinesi, l'Islam e Israele, e quindi anche naturalmente la Russia, l'America, eccetera.
Cioè coinvolgerà altre nazioni o solo Israele e Palestina?
Ah, in base alla profezia di Daniele 9, vuoi leggere Daniele 9, 27?
Sì.
Andiamo lì. Lì comincia la storia.
Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Daniele 9:27.
Oh, questa profezia, Daniele 9:27, vecchia di 2500 anni, ci diceva che il devastatore, che da altre scritture sappiamo è l'anticristo, farà un patto di 7 anni. Quindi sulla falsariga di questo patto che sta facendo adesso, se ci riescono. Va bene, sembra, per adesso ce la stanno facendo a non spararsi appena si vedono.
Il patto sarà tra chi e chi?
Il palestinese, Islam e Israele. Parteciperanno al Vaticano, l'America, la Cina, la Russia, l'Europa, l'Iran, la Turchia.
Perché tante nazioni?
Perché riguarda tante nazioni, tutte le nazioni islamiche vogliono avere la gloria di partecipare. La Turchia non la ferma nessuno, l'Iran non ne parliamo neanche, l'Iran. E il Vaticano è perché Gerusalemme è luogo santo per i cristiani. E la Cina ci vorrà mettere anche lei il suo sale. Non ne parliamo dell'America che vuole essere la prima delle signorine, la Russia sicuramente. Quindi infatti dice quel versetto che ha letto, Daniele 9:27, dice farà un patto con molti, però dice confermerà, quindi si vede che c'è un altro patto già in esistenza, confermerà il patto per altri 7 anni.
Cioè di patti ne fanno di continuo, patti di pace, ma poi cominciano di nuovo a guerreggiare.
Sì, ci sarà un patto in vigore, potrebbe essere il patto che fanno adesso. Questo patto che fanno adesso non sarà quello dei 7 anni. E la conferma sarà che quando lo siglano, se lo siglano, il Tempio non viene costruito. Non credo che sarà costruito il Tempio, non se ne è neanche parlato. Infatti non se ne parla neanche. Però succederà qualcosa di grosso, che ci vorrà un cambiamento. E allora Israele dirà d'accordo, io vi faccio un patto con voi, 7 anni, d'accordo, magari dirà potete fare il vostro stato islamico, attualmente non glielo concede, però voi ci date il Tempio, voi ci permettete di costruire il Tempio e dobbiamo fare sacrifici di animali, se no i nostri peccati non sono perdonati. Ci siamo?
Quindi queste possono essere alcune delle condizioni che saranno incluse in questo patto, tra altre.
Sì, questo lo dico io.
Okay.
Lo dico io. Siccome sappiamo di sicuro che ci sarà un patto di 7 anni, sicuro che dovranno costruire il Tempio dalle profezie. Le profezie non è che sono così chiare. Bisogna collegare profezia a profezia a profezia. Cioè, noi abbiamo studiato questo e ci sono molte profezie da collegare. Portano a un Tempio che sarà costruito in concomitanza al patto di 7 anni. Il Tempio durerà, la Bibbia ci dà il numero dei giorni. Il Tempio sarà costruito nello spazio di 220 giorni esatti. Anche qui ci vuole uno studio. Il nostro corso biblico vi può aiutare, un corso biblico profetico gratis, chiedetelo.
Quindi credo che ha risposto ad Anna Rosa, anche a Miki, ma anche ad Anna Rosa, perché se tu dici che dovranno confermare il patto per 7 anni, vuol dire che questa pace che fanno adesso non durerà. Dovranno fare un'altra pace.
In ogni caso non durerà, in nessun caso durerà. Non durerà neanche quello di 7 anni.
Oh.
Durerà solamente il patto siglato ad Armageddon sulla distruzione dell'anticristo, degli anticristi e dei marchiati, che saranno tutti distrutti. Quel patto durerà, va bene, per l'eternità. Ci sarà una piccola interruzione, Apocalisse 20, quando il diavolo viene liberato, circonderà la città dei santi, i cristiani, però fuoco scende dal cielo e li consuma. Comunque, ripeti la domanda.
Quale? Che erano?
Anna Rosa ha fatto una domanda.
Anna Rosa ha detto se pensi che questa tregua che hanno fatto giovedì, tra Palestina e Israele durerà? Perché io sono un po' scettica.
Sì, e Christian gli chiede, può scaturire il famoso patto dei 7 anni?
Da questa tregua può scaturire quel patto finale delle profezie?
Io non lo so se scaturirà da questa tregua, ma da qualche parte dovrà scaturire, però ci sarà un patto siglato che dovrà essere confermato per altri 7 anni. Quindi sto aspettando il patto. vediamo se questo diventerà patto. A me mi sembra più un cessate il fuoco, a me mi sembra di più. Allora, il motivo di questa guerra in Gaza adesso, il motivo per cui gli islamici sono, cos'è, 1400 anni che esistono questi qua, e sono 1400 anni che perseguitano gli ebrei, e prima e poi i cristiani. E niente, quindi l'Islam è suddivisa in tantissime sette, gruppi, fazioni, ideologie, chi crede Maometto così, Maometto cos'ha, un po' come i cristiani hanno protestantesimo e cattolicesimo ed altre migliaia di sette, i cristiani. Allo stesso modo gli islamici sono molto molto divisi. E allora sono uniti però nell'odio contro Israele e i cristiani, ma innanzitutto Israele, perché Israele ha sussistito per 1400 anni di Islam perché non contavano niente, tranne controllare le banche, come più o meno fanno oggi. E allora sempre li hanno perseguitati gli ebrei, però li sopportavano, basta che pagavano la tassa della morte, la tassa, cioè che se paghi una tassa loro non vieni ucciso nel nome di Allah, se non paghi la tassa Allah vuole che tu muori, questa è un'altra cosa del Corano. Però loro pagavano la tassa e sopravvivevano. Adesso no, li vogliono ammazzare completamente. Perché? Perché dal 48 fondazione di Israele in avanti, da allora, islamici hanno scatenato almeno 10 guerre, compreso Gaza, una decina di guerre, per eliminare Israele, perché fin quando c'è Israele c'è qualcosa che non va con Allah, perché Allah non lo toglie di mezzo. Però ogni guerra, ogni combattimento che hanno fatto contro Israele hanno sempre perso, il che dimostra che Allah non è Dio. E questo loro non lo possono accettare. Come Allah non è Dio? Se il Corano dice che nessuno può contrastare Allah, che lui è più potente di tutti, che lui qua, lui là, per come mai che 9 guerre, 10 guerre con Gaza le avete perse tutte? Hanno ucciso 1200 ebrei 2 anni fa. E gli israeliani ne hanno ucciso, non si sa perché, Hamas dice 65.000, gli ebrei dicono no. E Hamas dice erano tutti civili, quasi tutti. Israele dice no, non erano tutti civili, o quasi tutti. Ma ha distrutto ospedali, e sì, però ospedali li usavano come scudi. Quindi la verità è un po' di qua, un po' di là. Io non difendo nessuno perché le guerre non dovrebbero esistere. Ecco, allora loro devono distruggere Israele perché Israele dimostra che Allah non funziona. Il Dio di Israele, Yahweh, è più potente di Allah. Ogni guerra vincono. E allora questo non lo possono deglutire, non lo possono ingoiare, non lo possono digerire. E allora bisogna uccidere tutti gli ebrei. Allora Allah avrà la sua vendetta, sarà vendicato. Questo è il motivo radicale, radice, perché c'è questa guerra. Ora, per esempio, queste cose che dico... Guarda, se tu vai al versetto coranico, Corano 5:21, dimostra che gli israeliti, l'antico nome degli ebrei, hanno diritto alla terra santa. Cioè il Corano, cercate di non mancare questo che sto dicendo, il Corano al 5:21 dice che gli israeliani, gli ebrei, hanno diritto alla terra santa. Gli islamici oggi dicono Israele non ha mai vissuto in Israele, non esiste Israele prima. Questa è propaganda, ovviamente. Perché il Corano dice che gli israeliti hanno diritto alla terra santa. Poi il Corano menziona che la terra di Israele, nel libro Sura al-Isra, al versetto 104, Allah dice ai figli di Israele, abitate la terra di Israele. Quindi il fatto che adesso gli islamici non vogliono dare Israele ad Israele non è neanche islamico, non solo non è cristiano, ma neanche islamico.
Quindi è contro il loro Corano.
È contro lo stesso Corano, questo è scritto, è scritto. È inutile litigare, andare a fare video, internet, gli ebrei non erano mai in Israele. E queste qui sono le stesse cose, propaganda insomma, ecco. Va bene. Questa settimana Israele e palestinesi stanno facendo un patto di pace, però sappiamo già che nessuno lo rispetterà, Ma già lo dicono.
E come mai lo stanno facendo?
Perché lo stanno facendo? Per lo stesso motivo che presto faranno il patto settennale, del quale i fratelli chiedono. Saranno obbligati a fare il patto settennale, che non è ancora cominciato ovviamente, per via delle pressioni delle nazioni. Sono le nazioni del mondo che spingono Israele e Hamas a far la pace. Perché questa guerra sta scocciando tutti. Guarda, manifestazioni in Italia, in Inghilterra, in Francia, in America. Sta scocciando tutti. Allora, cioè i fratelli chiedono, se posso spiegare in modo semplice, cos'è questo patto. Cioè si riferiscono al patto settennale, no?
Sì.
Dei 7 anni. Sì. Ma non è difficile spiegare il patto che l'Anticristo si siglerà, a condizione però che seguiamo cosa? Le scritture. Cioè tutti sappiamo che in Medio Oriente non c'è soluzione, non c'è soluzione, perché è sancito nella Bibbia che la terra di Israele appartiene a Israele, e Israele non la mollerà mai. Ma anche gli islamici la rivendicano in nome del Corano. E persino sostengono che gli ebrei non hanno mai vissuto nella terra di Israele. Appartiene ai palestinesi a base. In realtà furono i romani a rinominare la terra di Israele come Palestina. Palestinesi non, popolo palestinese non è mai esistito. I romani nominarono Israele e Palestina nel loro inutile tentativo di cancellare il nome di Israele. Palestina è un nome che potrebbe derivare forse da Filistei, ma è assente nella Bibbia la parola Palestina. Per via di numerosi sono stati nell'archeologia le monete, i reperti, che risalgono al tempo di quando gli ebrei abitavano in Israele. Sappiamo che la terra di Israele appartiene effettivamente a Israele. È stato ufficializzato nel 1948 dall'Assemblea delle Nazioni Unite, l'ONU. L'hanno assegnata ad Israele. Quindi tutti nel mondo lo sanno che Israele appartiene a Israele, tranne gli islamici. Quindi guarda, qui ho messo sulla radio questi reperti archeologici.
Sì.
Allora, lì vedete la prisma di Sennacherib, che è mostrata al Museo di Gerusalemme, e qui questo prisma è scritto in diverse lingue e parla del re Sennacherib.
Da Assyrian King?
Sì, il re della Siria, quando lui è andato a combattere contro Israele. Quindi un grande documento che conferma la Bibbia, insomma. Poi c'è l'Ofel, un medaglione d'oro che raffigura dell'era dei re di Israele, che raffigura la menorah, il candeliere sacro ebraico ritrovato a Gerusalemme. Poi c'è un altro reperto biblico che si chiama Isaiah Signature Ankabad in Gerusalemme. Allora questo sigillo era il sigillo di Isaia che è stato trovato a Gerusalemme. Poi c'è il sigillo del re Ezechia sulla destra, Ezechias Bulla, il Sil. Quindi,
ma ci sono molti, molti altre scoperte.
Ma questo ho preso 3-4 così solo per...
E continuano a scoprire anche in questi giorni tante cose che confermano la storia.
Sì, quindi questa storia che gli islamici dicono Israele non è mai esistita, e questa è un po' come la propaganda che gli ariani sono superiori a tutti, è la stessa... quando segui un'ideologia, una propaganda. Allora, io credo che il mondo spingerà le parti ad accordarsi nel prossimo patto dei 7 anni che dovrà arrivare. Ma farà naufragio come tutti i patti, tutti. E il cosiddetto patto settennale, che profezie si dicono sarà sponsorizzato, firmato dall'Anticristo, e questo, come ho detto, includerà la costruzione del Tempio degli ebrei, probabilmente il riconoscimento ai palestinesi di avere il loro Stato. Purtroppo credo che il presente patto tra Israele e Hamas fallirà presto, temo io. Allo stesso modo come anche il profetizzato, patto dei 7 anni dell'Anticristo che viene, sarà infranto perché è profetizzato... che sarà infranto e profetizzato in Daniele 9:27, Daniele 11:31. cioè alla metà dei sette anni sarà infranto dall'anticristo. Queste profezie ci dicono un patto che ancora non è iniziato. Questo è bello, conoscere le profezie. Comunque, come spieghiamo nel nostro corso biblico, che rimane gratuito, quando l'anticristo infrangerà il patto, questo causerà la grande tribolazione che Gesù ha profetizzato, Matteo 24, 15 in avanti. Mi auguro che basti, Angelina, come spiegazione velocissima.
Sì, va bene, sì.
Iperveloce.
Sì.
Altre domande su questo?
No, sempre sulla notizia, però sappiamo che stanno preparando a rilasciare gli ostaggi. Entrambe le parti, Israele e Hamas, stanno preparando a liberare i prigionieri. The New York Times says Israeli military says ceasefire is in effect in Gaza. Poi Sky TG24 dice Israele si prepara a rilascio ostaggi ad inizio settimana. Quindi almeno questo, sì, sono buone notizie. Non sappiamo quanto durerà questa tregua, ma vediamo che un po' di sforzi si fanno per rilasciare gli ostaggi, grazie a Dio.
Sto guardando in questo attimo le notizie ultimissime, e che i palestinesi stanno tornando a Gaza, dove tutto è distrutto, eccetera. Quindi tutto procede molto lentamente verso la pace, che sembra che il 99% la faranno, anche perché non riescono più a resistere. Gli ostaggi che hanno catturato, molti sono già morti, stanno ridando i cadaveri a questo punto. Oh. Erano i loro scudi per nascondersi dietro gli ostaggi, che non è il modo di combattere una guerra, non è né gloriosa, né religiosa, né eroica. Comunque ringraziamo il Signore che stanno parlando di rilasciare gli ostaggi. Mi auguro che si sbrigano, se Dio vuole, terminare questa ennesima guerra.
Amen.
Comunque questa pace che stanno facendo non credo che terminerà proprio niente, perché la vera guerra è nei cuori, è l'odio di una religione contro l'altra. L'odio religioso e il desiderio di uccidere quelli con la divisa e religione diversa è troppo radicato. Certi religiosi, come sappiamo, lo insegnano come dogma di odiare e uccidere. Persino ai loro bambini di 2 anni gli mettono il mitra in mano e fanno le foto. Invece delle bamboline gli mettono il mitra. E gli insegnano a odiare e uccidere quando hanno 2 anni, 3 anni. Lavaggio al cervello totale. In ogni caso le profezie bibliche ci dicono come andrà a finire. Gesù tornerà e solo Lui potrà fermare tutte le guerre. E sarà una guerra diversa, perché Armageddon sarà una guerra sia materiale che spirituale, la guerra che porrà fine a tutte le guerre. Apocalisse 19:11. Poi vidi
il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Apocalisse 19:11.
Gloria a Dio.
Ecco la fine di tutte le guerre.
Gloria a Dio. Sempre dovete cercare nella Bibbia quando è la vera fine di tutte le guerre. Non lo troverete sui giornali, non lo troverete dove i giornalisti scrivono perché hanno un salario, una mercede. Altre domande?
Amen. E questa pace di Apocalisse 19, dopo la guerra di Armageddon, durerà 1000 anni, cioè un patto di pace che non si è mai fatto sulla terra. 1000 anni senza guerra.
Alleluia.
Wow.
Il patto che farà il Signore ad Armageddon durerà 1000 anni. E chi sgarra saranno sorci verdi. Dove lo dice? Salmo capitolo 2. Tutto il capitolo parla delle nazioni che si ribellano a Dio nel millennio. Va bene. Non vi ribellate che il Figlio di Dio non vi distrugga.
Amen.
Non lo adirate. Angela, prendi il microfono. Va.
E ti chiedo una domanda da parte di Isabella, ma prima, aspetta, ti leggo una testimonianza da Maria Antonietta. Preziosi fratelli e sorelle, che sorpresa stamattina! Anche la mia cassettina della posta sorrideva, perché ho ricevuto la vostra lettera con il libretto di memorizzazione. Che emozione! Non so spiegarvi davvero quanto è stato ed è importante per me la vostra presenza. Anche se so che nei tempi a venire il nemico, Satana, farà di tutto per impedirci di evangelizzare e stare insieme ai fratelli, controllando e bloccando anche la tecnologia, in alcuni stati lo sta facendo già. Ma a noi ci fa un baffo, perché noi saremo sempre uniti in un unico spirito, pronti a lottare per e con il nostro amato Gesù. Che Dio ci sia vicino e protegga coi suoi migliori angeli. Vi amo tantissimo, vi abbraccio forte forte, siete bellissimi. Maria Antonietta.
Alleluia.
Grazie a te sorella, siamo contenti che finalmente è arrivato il libricino, perché ci vuole tempo per arrivare dal Sud America. Però il Signore è stato fedele e perché ti ama e perché vuole che tu sia sempre più forte nella parola, è arrivato, così puoi memorizzare liberamente. Ti amiamo Maria Antonietta,
così
sei sempre edificante.
Puoi innamorarti della parola sempre di più.
Alleluia.
È quello che ti dà la forza.
E vado alla domanda di Isabella, che a me è sembrata una domanda importante per la nostra crescita spirituale, perché lei chiede: come fai a non confondere la mente con lo Spirito Santo? A volte sembra, ma sono io che penso o è lo Spirito Santo che me lo dice? Credo è una domanda importante per imparare a sentire la voce di Dio e discernerla. Nella mia mente adesso è Dio che mi sta guidando o è la mia mente, le mie idee, forse i miei desideri, chissà. Come so la differenza?
Cara Isabella, Dio ti benedica. Per questo che abbiamo sulla nostra pagina radio il libretto tascabile della memorizzazione delle scritture più importanti della Bibbia. Va bene? Che possono scaricarlo, giusto Angela?
Sì, se andate su radioblast.net al tasto volantini di evangelizzazione, sotto quel tasto c'è libretto di memorizzazione ed è spiegato come stamparlo, scaricare, è in formato PDF. Se non riuscite ad aprire PDF scrivetemi via mail e vi invio quello che ho in formato Word o altro, vediamo.
Se no andate al negozio di computer, qualcuno, dategli, comprategli
sì.
una bevanda, un rinfresco, dategli una mancia e vi aiutano.
Sì, sì.
Cercate la pecora. Allora, quindi
tu dici che se memorizziamo le scritture, allora la nostra mente capirà meglio la differenza tra le mie idee e quando Dio mi parla?
Sì, Isabella chiede come fai a sapere la differenza quando è lo Spirito Santo che ti parla e quando invece è la tua zucca quadrata che ragiona nella carne. Ma guarda, innanzitutto è necessario che ci abituiamo ad avere una relazione con Gesù, col Signore. Questo è il fondamento, la base. Se ci impegniamo lo possiamo fare. Non è sforzarsi nella carne questo, ma collegarsi spiritualmente nello spirito. Sicurarsi che la nostra mente carnale, insegnare così come si addestra un cavallo, insegnargli a collegarsi con lo Spirito Santo. Quando guardi all'orizzonte, mai guardato un orizzonte, un tramonto?
Sì.
E cosa vedi nel tramonto?
Bellezza.
Vedi la persona che ami. Così è fluttuare nello Spirito Santo. Impariamo tante cose, a leggere, a scrivere, le leggi del cosmo, delle stagioni, della semina, dei raccolti. Possiamo anche imparare ad ascoltare la voce di Dio se ci mettiamo il cuore, tutto il cuore. È un po' come quando un musicista accorda la chitarra. Deve distinguere i suoni. È come quando ascolti il vento. Giovanni 3,8, ce l'hai Angelina?
Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Giovanni 3, verso 8.
Il Signore ha una richiesta per noi, per parlarci.
Quale?
Matteo 6,33, ce l'hai lì?
Sì, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6,33.
Per ascoltare la sua voce bisogna che prima di tutto ricerchiamo Lui e niente del mondo. Proverbi 2:1-6.
Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro,
allora
comprenderai il timore dell'Eterno e troverai la scienza di Dio.
Quindi c'è una condizione per trovarla.
Il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Proverbi 2, versi 1 a 6.
Allora, se cercheremo la sua voce e volontà più di qualsiasi altra cosa o persona, allora, avete capito verso 5? Allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Non la troverai per caso. Signore l'ha nascosta apposta affinché solo chi cerca trova. Gesù ha detto Matteo 13, 44 a 46.
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Matteo 13, da 44 a 46.
E allora non è facile di ascoltare la voce di Dio se hai il cuore pieno delle cose del mondo.
Sì.
Se le orecchie sono attente ma solo ai suoni del mondo.
Sì.
Se abbiamo gli occhi ammaliati dalle ipnosi del materialismo terreno, o se siamo incollati a una religione passiva.
No, allora non è facile, è vero?
Non è facile, è difficilissimo. La religione sono dei filtri, vedi solo la religione. Fai la prova. Io lo faccio spesso. Cosa? Vai in un parco o in qualsiasi luogo tranquillo, sotto un albero, dove ti pare, tranquillo, anche in camera tua. E liberati di ogni peso ed ogni cosa. Spegni quel telefono e passa dei preziosi minuti solo con Gesù. Solo con me, dice il Signore. E comincia a parlargli, solo sussurrando. Poi stai in silenzio, aspettalo. Salmo 37, 7.
Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo.
Abbiamo imparato a parlare, adesso impariamo a stare zitti. Salmo 37, 3 a 6.
Confida nel Signore e fai il bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore, ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui, ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Salmi 37, versi 7 e da 3 a 6.
Se pratichi questo, se ti apparti col Signore, se lo cerchi, se gli dai tutto il cuore, tutta l'anima, se impari a praticare questo amore con Lui, allora tuo è il mondo, il tuo mondo, perché il Signore si lascerà trovare da te, ti amerà, ti coccolerà, ti accarezzerà, il suo braccio ti circonderà. Quindi allora, amata Isabella e tutti i fratelli che siete interessati a riconoscere la voce di Dio, il Signore è un grande re, il più grande. Lui non si spingerà alla tua presenza. Lui ama essere invitato. Lui a volte bussa alla porta del nostro cuore, ma non apre la porta. Aspetta che noi la apriamo, che noi lo invitiamo ad entrare. Così è il suo regno. Lui dice Apocalisse 3, 20 a 22, Io sto
alla porta,
e alla porta del nostro cuore,
e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
E chi vince?
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Chi ha orecchi
ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3, da 20 a 22.
Gesù vuole cenare con noi. Lui non vuole schiavi come certi religiosi pagani, che il loro Dio è uno schiavista, che c'ha solo schiavi. E capisco da dove è arrivato lo schiavismo nel mondo. Lui vuole condividere con noi la cosa più bella che ha, il suo amore, la sua amicizia, il suo tempo, il suo cuore, il suo Spirito Santo, il suo regno eterno, la sua nuova Gerusalemme. Un messaggio di Gesù. Dice Gesù: amati, non è difficile di accedere alla mia presenza. Io l'ho reso facile per voi. Avevo messo dei cherubini con spade per precludere l'entrata al mio regno a chi era indegno.
Genesi 3:24. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita.
Ma non è così con voi. Ma voi diletti siete i benvenuti alla mia presenza, se solo camminate nel mio spirito. Io non sono un Dio distante, separato da voi da religionismi secolari e umani. Io sono un Dio da vicino, sono nel vostro cuore e desidero di essere in tutto quello che fate. Desidero camminare con voi, servire con voi, combattere con voi, vincere il nemico delle vostre anime con voi. Amo di cenare con voi, essere lì quando vi svegliate e dirvi: buongiorno amati, essere lì ad accarezzarvi col mio spirito quando vi addormentate. Voi dormite, ma il mio Spirito Santo veglia, vi custodisce, vi protegge. Io sono sempre con voi, come è scritto.
Ebrei 13, verso 5. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Matteo 24, verso 35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
E ora, diletti, consolatevi gli uni gli altri con queste parole.
Amati, non è difficile di accedere alla mia presenza. Io l'ho reso facile per voi. Avevo messo dei cherubini con spade per precludere l'entrata al mio regno a chi era indegno. Come dice Genesi 3, verso 24. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante, per custodire la via dell'albero della vita. Ma non è così con voi, voi diletti. Siete benvenuti alla mia presenza, se solo camminate nel mio spirito. Sono un Dio distante, separato da voi da religionismi secolari e umani. Io sono un Dio da vicino, sono nel vostro cuore e desidero di essere in tutto quel che fate.
Desidero camminare con voi, servire con voi, combattere con voi, vincere il nemico delle vostre anime con voi. Amo di cenare con voi.
Essere lì quando vi svegliate e dirvi: buongiorno amati. Essere lì ad accarezzarvi col mio spirito quando vi addormentate. Voi dormite, ma il mio Spirito Santo veglia, vi custodisce, protegge. Sono sempre con voi, come è scritto in Ebrei 13 verso 5. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, perché il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E ora consolatevi gli uni gli altri con queste parole.
Grazie, Signore, ti amo, Gesù. Grazie per le tue parole che sempre consolano, anche in mezzo alle tempeste, alle malattie, ai dolori. Le tue parole sempre consolano e dando tante carezze al cuore. Grazie, ti amo, Gesù.
Gloria a Dio, grazie, Signore. Qualcuno interessato può scaricare il canto?
Non ancora, però sarà scaricabile, sì.
Quando?
Stasera.
Stasera. Quindi domani possono cliccare e scaricare.
Ok. Sulla pagina di radioblast.net, dove c'è il tasto Nostri Canti, sotto Soggetti, lì lo troverete. È nuovo, non l'ho messo ancora sulla radio, però lo farò.
Dove andiamo adesso, Angelina?
Ha un altro messaggio ricevuto da parte di Sara.
Sara.
Che dice: carissimi fratelli e sorelle, grazie per le preghiere che avete fatto per Gabriele. Gabriele è un fratello che la domenica scorsa ha chiesto preghiera contro la depressione. E dice Sara: Gabriele si è sentito liberato, grazie Gesù. Vi scrivo perché penso di aver ricevuto un sogno profetico. Ho sognato che mi trovavo in un luogo pieno di demoni. C'erano miriade di demoni. Avevo due angeli accanto a me, uno alla mia destra e l'altro alla mia sinistra. E i demoni cercarono di avvicinarsi a me, ma gli angeli con un tocco del loro scettro ne buttavano giù 200, poi anche 1000 alla mia destra e alla mia sinistra. Ne morivano a centinaia, forse anche di più. Poi, siccome si stavano avvicinando a me ancora di più, gli angeli videro una finestra piccola per farmi uscire. Io andai dalla finestra prima che mi prendevano ed ecco che all'improvviso mi spuntarono delle grandi ali per volare e così potei fuggire da loro volando. Andavo nel deserto. Fine del sogno. Questo vuol dire che io sarò protetta? Vi abbraccio infinitamente. Dio vi benedica e protegga. Importante la domanda per Sara. Questo sogno è un segno da Dio che io sarò protetta durante il tempo della fine?
Cara Sara, il tuo sogno è certo profetico, perché è dimostrato dalle scritture. Infatti, leggi le scritture, Angelina, ce l'hai lì, Apocalisse 12:6.
Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero.
14.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, da 6 a 14.
Vedi, lei dice, all'improvviso, lei scrive, mi spuntarono delle grandi ali per volare. E così potei fuggire da loro volando, andavo nel deserto. Beh, questa è una profezia.
Sì, ha visto anche la guerra che c'era tra angeli e demoni.
Sì, sì. Sì, è un sogno profetico, carissima sorella. È dimostrato dalle scritture. Quindi, tu scrivi, buttavano giù 200, anche 1000 alla mia destra e alla mia sinistra. Beh, sorella, gioisci. Questa è un'altra profezia, Salmo 91. Il Signore ti ha dato un sogno che contiene le promesse per i fedeli e per la sposa di Cristo.
Oh, wow.
Gloria a Dio. Leggi, Angelina, Salmo 91, 2 a 7.
Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Salmi 91, da 2 a 7.
Gloria a Dio, anche Salmo 32, 6.
Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Salmi 32, verso 6.
Gloria al Signore. Allora tu chiedi, lei dice, questo vuol dire che io sarò protetta?
Sì, questo sogno vuol dire che lei è protetta? non deve preoccuparsi più del tempo della fine. Il Signore la proteggerà?
Devo pregare che ricevo anch'io un sogno così. Allora, cara Sara, amata dal Signore, un nome bellissimo che hai. Chiunque di noi che cammina in ascolto alla voce di Dio sarà protetto dai suoi angeli, ai quali il Signore ha dato la potenza terrificante che tu hai visto per la nostra protezione, come i diavoli venivano distrutti a gruppi di mille. Tu dici, ne morivano centinaia, forse anche di più. Evidentemente il tempo di uccidere tutti questi demoni, non è ancora giunto. Per questo nel sogno Dio ti ha mostrato che, cos'è che dicevo, gli angeli videro?
Che gli angeli videro una finestra piccola, così per farmi uscire. Io andai dalla finestra prima che mi prendevano, ed ecco che il Signore mi diede delle grandi ali per volare, e così potei fuggire da loro volando. Andavo nel deserto.
E lei sapeva che andavo nel deserto?
Sì. Cioè,
noi qui in Sud America siamo nel deserto, praticamente. Viviamo in completa privacy. In effetti, e adesso, ora, cioè che la donna, che è la sposa di Cristo, di spostarsi, per la donna di spostarsi nel deserto spirituale, cioè, come ho detto, noi l'abbiamo già fatto, ora sta a voi di calarvi dal Titanic del tempo della fine. Mi ricordo l'ebreo Albert Einstein, che lui sentì il cambio di vento che aveva cominciato a soffiare direzione opposta, contraria. E così nel dicembre del 32 lascia la sua patria tedesca e si imbarca per l'America, dove, arrivato in America, rinuncia alla sua cittadinanza tedesca. Quindi l'ambasciata, il consolato tedesco non poteva arrivare, rivendicare diritti su di lui. Quindi questa è una cosa che a volte le persone fanno, tagliano i ponti. Cioè, grande è un ottimo esempio. Ora, attraverso di questi sogni, oltre agli eventi europei, mondiali, e oltre alla parola che, come sappiamo, Dio ci rivela in continuazione, passo passo, in base ai nostri bisogni, il Signore ci mostra che, come Einstein, anche noi dobbiamo riconoscere i segni dei tempi ed emigrare come gli uccelli al cambio della stagione.
Ma se uno riceve un sogno, perché ci sono tanti fratelli che hanno raccontato sogni simili, vuol dire che è già protetto, che il Signore ha preparato la protezione, o tuttavia tiene che spostarsi, prepararsi, fare qualcosa o no?
Tuttavia deve prepararsi? Tutte e due. Il luogo di protezione è già pronto. Quando Elia, Dio disse ad Elia, vai a Sarepta, lì c'è una vedova che, alla quale ho ordinato, non devi convincerla, di prendersi cura di te, nutrirti, eccetera. Elia cooperava, lui ha moltiplicato la farina e l'olio. Sto parlando di Primo Re 17.
Ma pensi che questi sogni che i fratelli ricevono sono sicuri o sono condizionali?
Sono condizionali. Questa non è la salvezza.
Quindi non è un sogno profetico nel senso che questo avverrà. È già certo.
Le profezie al futuro riguardano le nostre scelte future che Dio già conosce. Ma le scelte le facciamo noi, solo che Dio conosce le nostre scelte. Lui sa già chi sarà la sposa di Cristo. Lui sa già chi di noi sarà fedele, chi persevera fino alla morte, fino alla fine. Dio lo sa già. Ma la scelta non è di Dio perché lui profetizza. No, perché sennò Dio sceglierebbe che tutti sono salvati, ma non è così la storia. Dio sa già le nostre scelte. In altre parole, qui bisogna andare avanti e noi dobbiamo scegliere. Sta a noi scegliere, non a Dio. Dio fa le sue scelte e ha scelto di mandare Gesù a morire sulla croce affinché tutti che credono in Lui non periscano ma abbiano vita eterna.
Perché uno può pensare, visto che ho fatto questo sogno, sono protetta, non devo fare niente. Quando verranno i demoni, verranno anche due angeli, mi aiuteranno e...
Questa è la falsa dottrina della supergrazia. Questa è la falsa dottrina calvinista della predestinazione. Ci sono questi sballati calvinisti, alcuni, che dicono non serve neanche andare a evangelizzare, è tutto predestinato. Falso! Falsa dottrina e falsi profeti. Se non vai a evangelizzare, il Signore ti vomiterà come Laodicea. Ma io non sono bravo, non sono... Fai quello che puoi. Sei capace a parlare di football? Sai parlare di politica? Sai parlare della nonna e del nonno? Sai parlare di cucina, delle lasagne? E perché non puoi parlare di Gesù? Io non sono chiamato. Falso! Allora non sei chiamato a mangiare, a cucinare e lavare i panni. Va bene?
I think her own dream answers her question, to a certain extent.
Paul dice che il sogno in stesso risponde alla domanda di Sara.
Because while the angels did protect her,
perché mentre gli angeli erano lì per proteggerla,
she still did have to obey, and when the time was to flee, she
lei
did
comunque
flee.
Ha dovuto ubbidire quando è venuto il momento di scappare. Sì, nel sogno ha ubbidito e è scappata.
Just like Lot, the angels came, but to help him leave.
Come anche Lot, quando doveva uscire da Sodoma, sono venuti gli angeli per aiutarlo a uscire.
So in the same way, yes, there is protection for those who are in God's will.
Quindi sì, c'è protezione per quelli che sono nella volontà di Dio.
Remember, God's, if you're in God's will, it means you have to obey what God
ma
tells
ricordati,
you to do.
Se sei nella volontà di Dio, devi anche ubbidire.
So if the Lord says in the Bible that it's time to flee, you must flee.
Quindi se Dio dice nella Bibbia che è il tempo di scappare, devi scappare.
E così, infatti.
Quindi la protezione è nell'ubbidienza, praticamente.
Esatto, infatti, questo è un buon esempio. Lot e la sua famiglia. Sì, l'angelo è andato, due angeli sono andati lì, li hanno presi, li hanno trascinati prendendoli per mano. Va bene? E questo era sicuramente profetizzato nella mente di Dio. Dio sapeva che questo sarebbe avvenuto. Però Dio può profetizzare solo in base alle nostre scelte. Non sono le profezie che decidono, ma sono le nostre scelte che decidono e le profezie lo predicono, tutto lì. Infatti la moglie di Lot era destinata nell'amore di Dio a salvarsi insieme al marito, ma lei ha scelto di guardare indietro e dopo essere stata avvisata non guardare indietro. Quando riceviamo il Signore Gesù Cristo e siamo salvati, non guardiamo indietro, perché ciò nonostante la salvezza non è per opere e rimaniamo salvi, però rimaniamo salvi come una chiesa di Laodicea. Alla chiesa di Sardi Dio disse: siete morti, era il libro della vita, una parte di loro. Invece Laodicea non gli disse siete morti, lago di fuoco. Disse vi vomito fuori dalla mia bocca. Io non immagino Gesù seduto sul trono con un secchio di vomito al suo fianco. Non credo. Saranno sulla nuova terra o dall'altra parte del regno di Dio. Non lo so dove sono esattamente. Va bene? Ecco. Quindi, fratelli, cerchiamo di puntare i binocoli, i cannocchiali sui segni dei tempi. I segni dei tempi sono importanti perché io parlo sempre con gli atei e mi dicono ma chi lo sa, Gesù può tornare per 10.000 anni. Gesù, in Matteo 24, dal 3 fino al 14, ha parlato di segni dei tempi. E quando vedrete queste cose, ci sono circa 10 segni. 10 segni ci sono. Quando vedrete queste cose, va bene, Matteo 24, 34, vedrete questi segni e allora Gesù è alle porte, rapimento è alle porte, è la fine. Ho parlato con un amico ultimamente che lui diceva, ma i segni possono avvenire fra mille anni, 500 anni. E io ho detto no, perché ci sono, questi segni sono sempre stati, ho detto non è vero. Non è vero. Non tutti insieme, sì, di lui dice tutti insieme. Ma guarda, c'è stato un terremoto nell'anno 1000, poi un altro grande nell'anno 1500, poi un altro grande nell'anno 1700, poi un altro grande nel 1750. Poi accelerando, accelerando, adesso in California ci sono migliaia, migliaia di terremoti ogni anno e altre zone nel mondo. Terremoti ogni giorno, tremori, piccoli e grandi, migliaia, stanno aumentando. Quindi non è che ci sono sempre stati tutti allo stesso tempo. Adesso non c'è giorno che non c'è terremoto. Mm-hmm. Uno. E poi Matteo 24,14 dice quando questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine. Il Vangelo predicato in tutto il mondo non è mai stato. Cominciato 1950, abbiamo controllato, 1950 al 60, diverse radio, non abbiamo trovato, Angela abbiamo trovato tre mi pare, no?
Trans World Radio, Spread the Gospel in 190 Countries and 300 Languages, since 1954.
Poi ci sono altre due radio che hanno predicato globalmente, dice.
Far East Broadcasting Company. And World Christian Broadcasting.
Ecco, e dice che hanno predicato il Vangelo via radio.
Globally.
Globalmente, cioè tutto il pianeta. Quando? 1950 in avanti.
Sì.
Quindi non è vero che questi segni ci sono sempre stati, il Vangelo predicato sempre in tutto il mondo mille anni fa, no, dal 1950
nell'ultima generazione, sì. Praticamente,
e Gesù non ha detto questo Vangelo sarà ricevuto, tutti si convertiranno, tutti diventeranno cristiani, no, ha detto sarà predicato, solo che la stragrande maggioranza non lo accetterà, però sarà predicato. Ora Matteo 24,14, allora verrà la fine. Quindi quando evangelizzate persone atee o cristiani l'acqua di rosa, usate i segni di Matteo 24, virgola, e Matteo 24,14, il Vangelo predicato in tutto il mondo dal 1950 in avanti. Poi naturalmente puoi portare un cavallo a bere l'acqua, ma se non vuol bere non puoi obbligarlo. E li porti a Gesù, ma se Gesù non lo vogliono, preferiscono il mondo, preferiscono il mondo così com'è, preferiscono ciò che il diavolo offre nel mondo, va bene, ma quanto a me e alla mia casa noi serviremo il Signore.
Amen.
Andiamo a Matteo 16, Angelina, 1-4.
I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo.
Oggi molti atei dicono fateci un segno. Invece Dio dice no, il segno è Cristo, la risurrezione. E non ci credo, benissimo, prima del diluvio non ci credevano in Dio, dicevano loro, credevano solo i dei pagani, sì, tutti, Dio no. E allora venne il diluvio, che ci credessero no. Avanti.
Ma egli rispose, quando si fa sera, voi dite, bel tempo perché il cielo rosseggia. E la mattina dite, oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli?
Gesù dice, non fate i finti fessi. Come? Discernete, sapete discernere i segni, la pioggia, questa, poi fate finte di essere così sciocchi che non capite i segni dei tempi? I segni dei tempi? 4.
Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli se ne andò. Matteo 16, da 1 a 4.
Cos'era Giona? È il segno della resurrezione. Ma io se non vedo non credo, va bene. Va bene. Tu credi alle banche, credi al mondo, che credi ai guerrafondai, gente che non ha mai mantenuto una promessa, crede ai politici e poi non crede a Gesù, ha predicato l'amore, ha vissuto l'amore, è venuto solo per amore, testimonianza bizzeffe che è risorto, che ha fatto miracoli, a quelle non ci credi? c'è solo un motivo che uno crede in le cose del mondo, un comunismo, un fascismo, un religionismo morto, decrepito, e poi non crede a Gesù. C'è solo un motivo, e questo è solo l'egoismo, perché conviene. Oggi il mondo crede quello che conviene. I giudei volevano che Dio li obbligasse a credere con un segno. Facci un segno prima di credere. Ma Gesù dice loro che i segni sono nei tempi, per fede e dal discernere le scritture, come quelle sul profeta Giona. Dobbiamo pregare per i fratelli che hanno familiari che si ostinano a non credere. Se tu butti un salvagente e dici non ci credo a questo salvagente, e toccalo. No, non tocco niente, io sono troppo intellettuale. Ma tocca i miracoli, tocca Gesù, tocca la fede, comincia a vivere per fede, vivi per Gesù, funziona, salverà il tuo matrimonio, ti eviterà il divorzio, ti darà pace nel cuore. Non ci credo. Affonda, cosa devo fare? Affonda. Quando noi abbiamo fatto la nostra piccola parte, abbiamo analizzato i segni dei tempi, ed è totalmente in base agli eventi attuali del mondo, specialmente alla luce della parola. Parola sulla quale Gesù sta citando quando parlava di Abramo e che disse, vai Luca 16, 31.
Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Luca 16, 31.
Va bene, Gesù dice, se uno non vuole essere convinto, è inutile che lo porti il cavallo a bere l'acqua che non vuol bere. Porti a Gesù, lo porti all'acqua della parola. Lasciali andare. Nel Vangelo dice molte volte, e lasciateli, se ne andò. E Gesù li lasciò e se ne andò. Per esempio, ho dato anche tre messaggi che sono sulla nostra radio, che potete scaricare. Quali sono, Angela?
Sulla pagina radioblast.net trovate questi video, eventi attuali che dimostrano le profezie della fine dei tempi. Sono in tre parti e lì commentiamo tutti gli eventi principali più importanti che vediamo oggi nel mondo, che confermano il capitolo 24 di Matteo.
Confermano i segni dei tempi. Il più bel toccasana che può dare un ateo oppure un cristiano superficiale, che dice, ah, io se non tocco non credo, se non vedo il morto non ci credo, se non vedo, come Tommaso che dice, non metto messo il dito nei segni dei chiodi, io non ci credo. E Gesù gli ha detto, Tommaso, tu credi perché hai visto? Beati quelli che credono per fede, quelli che credono senza vedere. Come si fa ad andare lì, eventi attuali?
Sulla pagina homepage,
sì.
radioblast.net, lo trovate lì. L'abbiamo pubblicato lì.
Sì, quindi l'abbiamo pubblicato proprio, aprite la pagina, non potete mancarlo. Quindi si
chiama, c'è anche su YouTube.
Eventi attuali che dimostrano le profezie della fine dei tempi, parte 1, parte 2, parte 3.
Sì.
Va bene, sono tre video. Questi sono buonissimi per evangelizzare chi dice, come sappiamo che siamo nel tempo della fine? Forse siamo all'inizio, chi lo sa? Io non lo so. Ecco, qui è un'analisi di scritture.
Sì.
Allora Dio vi benedica, fratelli. Alleluia. E evangelizzate con amore, delicatezza e evangelizzazione nel nome di Gesù Cristo. Diamo amore agli atei e anche ai cristiani che non credono. Gli atei hanno una scusa, ma un cristiano che non crede è dura. Mostra che non ha studiato la Bibbia, non la vuole studiare, non la vuole studiare, non ha intenzione di studiarla. Guardate che viene il diluvio diverso, si chiama Armageddon, si chiama il lago di fuoco. Attenzione, non scherziamo. E quando Noè galleggiava sul suo guscio, sul suo sughero, il mondo moriva. Annaspavano nell'acqua e cercavano di nuotare verso l'arca. Ma Noè non dovette neanche chiudere le porte. Perché? Dice in Genesi 8, dice, Dio chiuse la porta. Capito? Dice, salvami solo a me, signor Noè, ti ricordi? Io sono quello che ti ha regalato della legna. Dio chiuse la porta, perché qui la posta era posta in gioco, era molto più di salvare la carne. Dio parlò, Noè evangelizzò di sicuro, diede l'esempio, disse Paolo in Ebrei 11, Noè con la sua fede condannò il mondo.
Amen. Dio ci aiuti tutti a credere alle scritture quando le leggiamo, accettarle e viverle.
Gloria a Dio. Fratelli, Amen. Siamo arrivati alla conclusione. È fatto un po' tardi.
Oh, va bene.
Va bene così.
Sì.
Allora, fratelli che ci seguite, vi amiamo.
Amen.
Vi vogliamo tanto bene.
Alleluia.
E dallo stesso amore che in cielo condivideremo e ci ameremo, quando in cielo mangeremo insieme, faremo grigliata insieme, o non lo so come sono le grigliate in cielo.
Lo vedremo.
Speriamo, sono quelle che, speriamo che i fratelli qui stanno seguendo quell'esempio, ogni tanto abbrustoliscono un po' di carne, qualche polastro, Dio vi benedica. Ma la cosa più
non
bella...
Non molto spesso.
Ma però... La cosa più importante è la fellowship.
Sì.
Cos'è la fellowship?
Stare insieme.
Stare insieme.
Stare insieme ai fratelli, sì.
Sì.
Quell'amore, quella bellezza, i sorrisi, i visi dolci. Oh, che bello.
Guarda, stare insieme è così bello dal punto di vista di Dio che Lui fece?
Fece cosa?
Lui fece un viaggio dove?
Ah, sulla terra?
Su.
Per stare con noi?
Meglio, cioè peggio.
Peggio, non lo so.
Calvario.
Sì.
Calvario. Il Signore ama tanto la nostra comunione con noi, perché ci ha fatto a immagine di Dio. Tu ti guardi allo specchio, sei a immagine di Dio. Non esiste una cosa più autosufficiente del corpo umano, per questo che il diavolo cerca di rovinare l'umanità con microchip, con intelligenza artificiale, l'uomo artificiale, il robot, mezzo robot e mezzo uomo, una mostruosità che neanche Picasso l'aveva inventata. Ci siamo.
Sì.
Allora, fratelli, vi vogliamo bene, vi amiamo, Signore, benedici e proteggi, preghiamo.
Amen.
Proteggi i fratelli che ci hanno seguito, Signore, perché Amen. Sono dolci, perché sono pieni di amore.
Grazie, Signore.
Perché amano il Signore.
Amen.
Benedici questi fratelli, Signore, i tuoi angeli, Signore, come Sara ha avuto la visione degli angeli che uccidevano i diavoli che l'attaccavano, la volevano distruggere, i diavoli hanno distrutto loro. Alleluia, fratelli, usate l'autorità, comandate la distruzione dei demoni che vi attaccano, siate distrutti nel nome di Gesù Cristo, tutti voi che mi lanciate malattie, maledizioni, siate distrutti nel nome di Gesù, siate legati
Amen.
Nel nome di Gesù. Alleluia.
Nel nome di Gesù. Grazie,
Dio vi benedica,
Signore.
Noi ci sentiremo, se siamo vivi, domani.
Alleluia.
E dovremmo
Amen.
Esserlo.
Sì, Amen.
Nel
con
nome
l'aiuto
di Gesù
di Dio
Cristo.
Saremo. Amen.
Amen. Angelina.
Ciao fratelli, vi abbraccio forte, forte, forte. Ciao a tutti.
E aspetta che salutano tutti.
Ciao,
vi amiamo. Fatto.
Alleluia.
Quando il cielo è rosso come fiamma nella sera, si dice che domani tempo bello ci sarà. E se rosseggia l'alba tra le nuvole del cielo, si dice che di certo oggi pioverà, ritornerà. Quando il fico mette le sue foglie in primavera, sappiamo che l'estate a momenti arriverà. I segni dei tempi voi li riconoscete, ma non sapete che Gesù ritornerà, 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 ritornerà Gesù dal cielo per un popolo sincero e
sarà preso e l'altro lascerà. E due saranno in un letto ma nel cielo. Solo chi è pronto lo raggiungerà, ritornerà. Come una sposa per il giorno delle nozze, sarà beato chi con Cristo regnerà. Chi ha sete venga ed ora prenda in dono dell'acqua viva che Gesù gli darà. Ritornerà, ritornerà, ritornerà Gesù dal cielo per un popolo sincero. È per te che sta aspettando ogni giorno, ogni sera, questo ci sarà.
Ci sarà, e festa ci sarà.